Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 537.
Gesù alla festa della dedicazione del Tempio. Stare fermi non è possibile nella mattinata fredda e ventosa. Sulla cima del Moria il vento che viene in direzione nord-est si abbatte frizzante, facendo svolazzare le vesti e arrossando i volti e gli occhi. Eppure vi è della gente che è salita al tempio per le preghiere. Mancano invece assolutamente i rabbi coi rispettivi gruppi degli allievi. E il portico pare più vasto e soprattutto più dignitoso, privato della congrega vociante e pomposa che l'occupa di solito. E deve essere una cosa molto strana vederlo così vuoto, perché tutti se ne stupiscono come di cosa nuova. E Pietro se ne insospettisce anche. Ma Tommaso, che sembra ancor più robusto, avvolto come è, in largo e pesante mantello, dice: «Si saranno chiusi in qualche stanza per paura di perdere la voce. Ti rimpiangi?» E ride. «Io no, mai più li vedessi. Ma non vorrei che fosse...» E guarda l'Iscariota, che non parla, ma che afferra l'occhiata di Pietro e dice: «Veramente hanno promesso di non dare altra noia, fuorché nel caso che il maestro li scandalizzi. Certo che saranno vigilanti, ma posto che qui non si pecca né si offende, essi stanno assenti. Meglio così. E Dio ti benedica, ragazzo, se ci sei riuscito a farli ragionare». È presto ancora. Poca gente è nel tempio. Dico poca, e questo pare, data la vastità di esso, che per apparire pieno ha bisogno di masse di popolo. 200 o 300 persone neppure si vedono in quel complesso di cortili, portici, atri, corridoi. Gesù, unico maestro nel vasto portico dei pagani, va in su e in giù parlando con i suoi e con i discepoli che ha trovati già nel recinto del tempio. Risponde alle loro obiezioni o domande, chiarisce punti che essi non hanno saputo chiarire a se stessi e ad altri. Vengono due gentili, lo guardano, vanno via senza dire nulla. Passano degli addetti al del tempio, lo guardano, ma non dicono nulla neppur loro. Qualche fedele si accosta, saluta, ascolta, ma sono pochi ancora. «Restiamo qui ancora?» domanda Bartolomeo. «Fa freddo e non c'è nessuno, però fa piacere essere qui così in pace. Maestro, oggi sei proprio nella casa del padre tuo, e da padrone», dice sorridendo Giacomo d'Alfeo, e soggiunge: «Così doveva essere il tempio quando erano Neemia e dei re saggi e pii. Io direi di andare. Di là ci spiano», dice Pietro. «Chi? Farisei? No, quelli che sono passati prima ed altri. Andiamo via, maestro. Attendo dei malati. Mi hanno visto entrare in città. La voce certo si è sparsa. Ma le ore più calde verranno. Restiamo almeno sino ad un terzo da sesta». «Quasi mezzogiorno», risponde Gesù, e riprende a camminare avanti e indietro per non rimanere fermo in quell'aria cruda. Infatti, dopo un poco, quando il sole cerca di mitigare gli effetti del tramontano, viene una donna con una bambina malata e chiede la guarigione. Gesù la contenta. La donna depone il suo obolo ai piedi di Gesù, dicendo: «Questo per altri bambini che soffrono». L'Iscariota raccoglie le monete. Più tardi, su una barellina, portano un uomo anziano, malato nelle gambe, e Gesù lo risana. Terzo, viene un gruppo di persone e pregano Gesù di uscire fuori dalle mura del tempio per cacciare il demonio da una fanciulla i cui gridi laceranti si sentono fin lì dentro. E Gesù si avvia dietro questi, uscendo nella strada che conduce in città. Della gente, tra la quale sono degli stranieri, si sono stretti intorno a quelli che tengono la giovinetta, che spuma e si divincola, stravolgendo gli occhi. Parolacce di ogni sorta escono dalle sue labbra, e tanto più escono, più Gesù si avvicina a lei, così come cresce il suo dibattersi. A fatica la tengono quattro uomini, giovani e robusti, e con gli improperi prorompono gridi di riconoscimento al Cristo e suppliche affannose dello spirito che la tiene per non essere cacciato e anche delle verità ripetute con monotonia. «Via! Non mi fate vedere questo maledetto! Va via, via! Causa della nostra rovina! Lo so chi tu sei! Tu sei! Tu sei il Cristo! Tu sei! Non ti ha unto altro olio che quello di lassù! La potenza del cielo ti copre e ti difende! Ti odio, maledetto! Non mi cacciare! Perché cacci noi e non ci vuoi mentre tieni vicino una legione di demoni in uno solo? Non lo sai che tutto l'inferno è in uno? Sì che lo sai. Lasciami qui almeno sino all'ora di...» La parola si arresta, delle volte come strozzata, altre volte cambia o si ferma prima, o si prolunga fra gridi disumani, come quando urla: «Lasciami entrare almeno in lui, non mi mandare là nell'abisso. Perché ci odi, o Gesù, figlio di Dio? Non ti basta ciò che sei? Perché vuoi comandare anche su noi? Non vogliamo comando noi. Perché sei venuto a perseguitarci, se noi ti abbiamo rinnegato? Va via! Non ci versare addosso i fuochi del cielo. I tuoi occhi, quando saranno spenti, noi rideremo. Ah, no, neanche allora. Tu ci vinci, ci vinci. Sì, maledetto, te e il padre che ti ha mandato e quello che da voi viene ed è voi. Ah!» L'ultimo grido è addirittura spaventoso, di creatura scannata nella quale lentamente entra il ferro omicida, ed è originato dal fatto che Gesù, dopo aver troncato molte volte per comando mentale le parole dell'ossessa, pone fine ad esse toccando con un dito la fronte della giovinetta. E il grido termina in una convulsione orrenda, sinché con un fragore che ha della risata e del grido di un animale da incubo, il demonio la lascia urlando: «Ma non vado lontano!» Seguito subito dallo schianto secco come di un fulmine, nonostante che il cielo sia tersissimo. Molti scappano terrorizzati, altri si affollano ancora più ad osservare la giovinetta che si è calmata di colpo, accasciandosi fra le braccia di chi la teneva. Sta così pochi attimi e poi apre gli occhi, sorride, si vede fra la gente senza velo sul volto e sul capo, e reclina il viso per nasconderselo sul braccio che alza al volto. Chi è con lei? Vorrebbero che ella ringraziasse il maestro, ma egli dice: lasciatela nel suo pudore, la sua anima mi ringrazia già. Riconducetela a casa dalla madre, è il posto suo di fanciulla. E volge le spalle alla gente, rientrando nel tempio al posto di prima. Hai visto, signore, che molti giudei ci erano venuti alle spalle? Ne ho riconosciuti alcuni. Eccoli là. Sono quelli che ci spiavano prima. Guarda come disputano fra loro, dice Pietro. Staranno stabilendo in chi di loro è entrato il diavolo. E anche Naum, il fiduciario di Anna, è il tipo adatto, dice Tommaso. Sì, ma tu non hai visto perché avevi le spalle voltate, ma il fuoco si è aperto proprio sul suo capo, dice Andrea, quasi battendo i denti. Io gli ero vicino e ho avuto una paura. Veramente erano tutti uniti loro, però. Io ho visto il fuoco aprirsi su di noi e ho creduto di morire. Anzi, ho tremato per il maestro, pareva proprio sospeso sul suo capo, dice Matteo. Ma no, io invece l'ho visto uscire dalla fanciulla e scoppiare sul muro del tempio, ribatte Levi, il pastore discepolo. Non discutete fra voi. Il fuoco non indicò né questo né quello, fu solo il segno che il demonio era fuggito, dice Gesù. Ma ha detto che non andava lontano, obietta Andrea. Parole di demonio, non vanno ascoltate. Lodiamo piuttosto l'Altissimo per questi tre figli di Abramo guariti nel corpo e nell'anima. Intanto molti giudei, sbucati da questa e quella parte, ma non fanno parte dei loro gruppi né un fariseo né uno scriba né un sacerdote, si avvicinano e circondano Gesù. E uno si fa avanti dicendo: grandi cose tu hai fatto in questo giorno, opere veramente da profeta e gran profeta. E gli spiriti degli abissi hanno detto di te cose grandi. Ma le loro parole non possono essere accettate se non le conferma la tua parola. Noi sbigottiamo per quelle parole, ma anche temiamo un grande inganno, poiché è noto che Belzebù è spirito di menzogna. Non vorremmo ingannarci, né essere ingannati. Dicci dunque chi sei, con la tua bocca di verità e di giustizia. E non ve l'ho detto molte volte chi io sono? Sono quasi 3 anni che ve lo dico. E prima di me ve lo disse Giovanni al Giordano e la voce di Dio dai cieli. È vero, ma noi non c'eravamo le altre volte. Noi, tu che sei giusto, devi capire il nostro affanno. Noi vorremmo credere in te come Messia. Ma troppe volte ormai il popolo di Dio fu ingannato da falsi cristi. Consola il nostro cuore che spera e che attende con una parola sicura, e noi ti adoreremo. Gesù li guarda severamente. I suoi occhi sembrano perforare le carni e mettere a nudo i cuori. Poi dice: in verità, molte volte gli uomini sanno dire menzogne meglio di Satana. No, voi non mi adorerete, mai, qualunque cosa io vi dica, e anche giungesti a farlo, chi adorereste voi? Chi? Ma il nostro Messia! Sareste da tanto? Chi è per voi il Messia? Rispondete. perché io sappia ciò che valete. Il Messia? Il Messia è colui che per mandato di Dio riunirà lo sparso Israele e ne farà un popolo trionfale sotto il cui potere sarà il mondo. E che? Tu non lo sai ciò che è il Messia? Lo so, come voi non lo sapete. Per voi dunque è un uomo che superando Davide e Salomone e Giuda Maccabeo farà di Israele la nazione regina del mondo? Questo è. Dio l'ha promesso. Ogni vendetta, ogni gloria, ogni rivendicazione verrà dal promesso Messia. È detto: non adorerai altro che il Signore Dio tuo. Perché allora voi mi adorereste, se in me soltanto potreste vedere l'uomo Messia? E che altro dobbiamo vedere in te? E con questi sentimenti mi venite ad interrogare? Razza di vipere subdole e velenose, e sacrileghe anche, perché se me voi non potreste vedere altro che il Messia umano e mi adoraste, sareste idolatri, solo a Dio va data adorazione. Ed in verità vi dico una volta ancora che colui che vi parla è da più del Messia che voi vi fingete con missione e mansioni e poteri quali voi, privi di spirito di sapienza, vi immaginate. Il Messia non viene a dare al suo popolo un regno quale voi vi credete. Non viene ad esercitare vendette su altri potenti. Il suo regno non è di questo mondo e il suo potere supera ogni potere limitato del mondo. Tu ci mortifichi, maestro. Se sei maestro e noi siamo ignoranti, perché non ci vuoi istruire? Sono 3 anni che lo faccio e voi siete sempre più nelle tenebre perché respingete la luce. È vero, forse è vero. Ma ciò che fu per il passato può non essere più per l'avvenire. E che? Tu che hai pietà dei pubblicani e delle meretrici e che assolvi i peccatori, vuoi essere senza pietà con noi? Solo perché siamo di dura cervice e stentiamo a comprendere chi tu sei? Non è che stentiate, è che non volete capire. Trebeti non sarebbe una colpa. Dio ha tante luci che potrebbe fare luce nell'intelletto più ottuso, ma pieno di buona volontà. In voi questa manca. Anzi, avete volontà opposta. Per questo non comprendete chi io sono. Sarà come tu dici. Tu vedi come siamo umili, ma te ne preghiamo nel nome di Dio, rispondi alle nostre domande. Non ci tenere più oltre sospesi. Fino a quando il nostro animo deve rimanere incerto? Se sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Ve l'ho detto. Nelle case, nelle piazze, per le vie, per i paesi, sui monti, lungo i fiumi, in faccia al mare, di fronte ai deserti, nel tempio, nelle sinagoghe, sui mercati, ve l'ho detto. E voi non credete. Non c'è posto di Israele che non abbia sentito la mia voce. Persino i luoghi che portano abusivamente il nome di Israele da secoli, ma che sono separati dal Tempio, persino i luoghi che hanno dato il nome a questa nostra terra, ma che da dominanti sono divenuti soggetti e mai però si liberarono completamente dai loro errori per venire alla verità. Persino la Sirofenicia, dai rabbi sfuggita come terra di peccato, hanno sentito la mia voce e conosciuto il mio essere. Ve l'ho detto. E alle mie parole non credete. Ho fatto, e alle mie azioni non avete posto mente con spirito buono. Lo aveste fatto con l'intenzione retta di sincerarvi su di me, sareste giunti alla fede in me, perché le opere che io faccio nel nome del Padre mio testimoniano di me. Quelli di buona volontà che sono venuti al mio seguito perché mi hanno riconosciuto pastore, hanno creduto alle mie parole e alla testimonianza che danno le mie opere. E che? Credete forse che ciò che io faccio non abbia un fine di vostra utilità, di utilità per le creature tutte? Disingannatevi. E non vogliate pensare che l'utile è dato dalla salute del singolo, riacquistata per il mio potere, o dalla liberazione dall'ossessione o dal peccato di questo o quello. Questa è un'utilità circoscritta all'individuo. Troppo poca cosa rispetto alla potenza che viene sprigionata e dalla fonte soprannaturale, più che soprannaturale, divina, che la sprigiona per essere l'unica utilità. Vi è l'utilità collettiva delle opere che io faccio, l'utilità di levare ogni dubbio agli incerti, di convincere i contrari, oltre che di rinforzare sempre più la fede dei credenti. Per questa utilità collettiva, a favore di tutti gli uomini presenti e futuri, perché le opere mie testimonieranno di me presso i futuri e li convinceranno di me, per questa utilità collettiva il Padre mio mi dà potere di fare ciò che faccio. Nulla è fatto senza un fine buono nelle opere di Dio. Ricordatevelo sempre. Meditate questa verità. Gesù ha un momento di arresto. Fissa lo sguardo su un giudeo che sta a capo chino e dice poi: «Tu, che stai così pensando? Tu, dalla veste color d'oliva matura, ti chiedi se ha fine buono anche Satana? Non essere stolto per essere a me contrario e cercare l'errore nelle mie parole. Ti rispondo che Satana non è opera di Dio, ma della libera volontà dell'angelo ribelle. Dio lo aveva fatto suo ministro glorioso e perciò lo aveva creato a fine buono. Ecco, ora tu, parlando col tuo io, dici: allora Dio è stolto perché aveva donato la gloria ad un futuro ribelle e affidato i suoi voleri ad un disobbediente. Ti rispondo: Dio non è stolto, ma perfetto nelle sue azioni e pensieri. È il perfettissimo. Le creature sono imperfette, anche le più perfette. Sempre un punto di inferiorità è in esse rispetto a Dio. Ma Dio, che le ama, ha concesso alle creature la libertà di arbitrio, perché attraverso ad essa la creatura si completi nelle virtù e si faccia perciò più simile al Dio Padre suo. E ancora ti dico, o derisore e astuto cercatore del peccato nelle mie parole, che dal male che si è volontariamente formato, Dio trae ancora un fine buono, quello di servire a far possessori gli uomini di una gloria meritata. Le vittorie sul male sono la corona degli eletti. Se il male non potesse suscitare una conseguenza buona per i volonterosi di volontà buona, Dio lo avrebbe distrutto. Perché nulla di quanto è nel creato deve essere totalmente privo di incentivo o di conseguenza buoni. Non rispondi? Ti è duro dover proclamare che io ti ho letto nel cuore e che ho visto le illazioni ingiuste del tuo pensiero tortuoso? Non ti forzerò a farlo. Al cospetto di tanti ti lascerò nella tua superbia. Non reclamo che tu mi proclami vittorioso, ma quando sarai solo con questi, simili a te, e con quelli che vi hanno mandato, allora confessa pure che Gesù di Nazareth ha letto i pensieri della tua mente e ti ha strangolato le obiezioni nella strozza con la sola arma della sua parola di verità. Ma abbandoniamo questa interruzione personale e torniamo ai molti che mi ascoltano. Se anche uno solo di tanti, per le mie parole, convertisse il suo spirito alla luce, sarebbe ricompensata la mia fatica di parlare a delle pietre, anzi, a dei sepolcri pieni di vipere. Dicevo che quelli che mi amano mi hanno riconosciuto pastore per le mie parole e le mie opere. Ma voi non credete, non potete credere, perché non siete delle mie pecorelle. Cosa siete voi? Ve lo chiedo. Chiedetevelo nell'interno del cuore. Non siete stolti. Potete conoscervi per ciò che siete. Basta che ascoltiate la voce della vostra anima e non è tranquilla di continuare a offendere il figlio di colui che l'ha creata. Voi, pur conoscendo ciò che siete, non lo direte. Non siete né umili né sinceri. Ma io ve lo dico ciò che siete. Siete in parte lupi, in parte capretti selvatici. Ma nessuno di voi, nonostante la pelle di agnello che portate per fingervi agnelli, è vero agnello. Sotto il vello morbido e bianco avete tutti i colori feroci, le corna puntute, le zanne e gli artigli del caprone o della belva, e volete rimanere tali perché vi compiacete di essere tali e sognate ferocia e ribellione. Perciò non mi potete amare e non potete seguirmi e comprendermi. Se entrate nel gregge è per nuocere, per dare dolore o portare disordine. Le mie pecore hanno paura di voi. Se fossero come voi siete, vi dovrebbero odiare, ma esse non sanno odiare. Sono gli agnelli del principe di pace, del maestro di amore, del pastore misericordioso, e non sanno odiare. Non vi odieranno mai, come io non vi odierò mai. Lascio a voi l'odio, che è il malvagio frutto della concupiscenza triplice con l'io scatenato nell'animale uomo, che vive dimentico di essere anche spirito oltre che carne. Io mi tengo ciò che è mio, l'amore. E questo comunico ai miei agnelli e offro anche a voi per farvi buoni. Se vi faceste buoni, allora mi capireste e diverreste del mio gregge simili agli altri che sono in esso. Ci ameremmo. Io e le mie pecore ci amiamo. Esse mi ascoltano, riconoscono la mia voce. Voi non capite ciò che è in verità conoscere la mia voce, è non avere dubbi sulla sua origine e distinguerla fra mille altre voci di falsi profeti come vera voce venuta dal cielo. Ora e sempre anche fra quelli che si credono, e in parte lo sono, seguaci della sapienza, vi saranno molti che non sapranno distinguere la mia voce da altre voci che parleranno di Dio, più o meno con giustizia, ma che saranno tutte voci inferiori alla mia. Dici sempre che presto te ne vai, e poi vuoi dire che sempre parlerai? Se te ne sarai andato, non parlerai più, obietta un giudeo con il tono sprezzante col quale parlerebbe ad un menomato mentale. Gesù risponde ancora col suo tono paziente e accorato, che ha avuto soltanto un suono severo quando ha parlato in principio ai giudei e dopo quando ha risposto alle interne obiezioni di quel giudeo. Io parlerò sempre, perché il mondo non diventi tutto idolatra, e parlerò ai miei eletti a ripetervi le mie parole. Lo Spirito di Dio parlerà, ed essi capiranno ciò che anche i sapienti non sapranno capire. Perché gli studiosi studieranno la parola, la frase, il modo, il luogo, il come, lo strumento attraverso i quali la parola parla. Mentre i miei eletti non si perderanno in questi studi inutili, ma ascolteranno, persi nell'amore, e capiranno perché sarà l'amore quello che parlerà. Essi distingueranno le ornate pagine dei dotti o le bugiarde pagine dei falsi profeti, dei rabbi di ipocrisia che insegnano dottrine inquinate o insegnano ciò che essi non praticano, dalle parole semplici, vere, profonde che da me verranno. Ma il mondo li odierà per questo, perché il mondo odia me luce e odia i figli della luce, il tenebroso mondo che ama le tenebre e propizia il suo peccare. Le mie pecore conoscono e conosceranno me e mi seguiranno sempre, anche sulle vie di sangue e di dolore che io percorrerò per il primo ed essi percorreranno dopo di me. Le vie che conducono alla sapienza le anime, le vie che il sangue e il pianto dei perseguitati perché insegnano la giustizia fanno luminose, perché spicchino nella caligine dei fumi del mondo e di Satana, e siano come scie di stelle per condurre chi cerca la via, la verità, la vita, e non trova chi ad esse li conduca, perché di questo hanno bisogno le anime, di chi le conduca alla vita, alla verità, alla via giusta. Dio è pietoso verso le anime che cercano e non trovano, non per loro colpa, ma per infingardia dei pastori idoli. Dio è pietoso verso le anime che lasciate a se stesse si smarriscono e vengono accolte da ministri di Lucifero, pronti ad accogliere gli smarriti per farne proseliti delle loro dottrine. Dio è pietoso per quelli che cadono nell'inganno, soltanto perché i rabbi di Dio, i cosiddetti rabbi di Dio, si sono disinteressati di esse. Dio è pietoso a tutti questi che vanno incontro allo sconforto, alle caligini, alla morte, per colpa dei falsi maestri, che di maestri non hanno che la veste e l'orgoglio di essere detti tali. E per queste povere anime, come ha mandato i profeti per il suo popolo, come ha mandato me per tutto il mondo, così dopo di me, manderai i servi della parola della verità e dell'amore a ripetere le parole mie, perché sono le mie parole quelle che danno la vita. Cosicché le mie pecorelle di ora e di poi avranno la vita che io do loro attraverso la mia parola, che è vita eterna per chi l'accoglie, e non periranno mai, e nessuno le potrà strappare dalle mie mani. Noi non abbiamo mai respinto le parole dei veri profeti. Abbiamo sempre rispettato Giovanni, che è stato l'ultimo profeta, risponde con ira un giudeo, e i suoi compagni gli fanno eco. È morto in tempo per non venirvi in viso ed essere perseguitato anche da voi. Se egli fosse ancora fra i vivi, il non è lecito, detto per un incesto carnale, lo direbbe anche a voi, che fate un adulterio spirituale fornicando con Satana contro Dio, e voi lo uccidereste, come avete in animo di uccidere me. I giudei tumultuano irosi, pronti già a colpire, stanchi di doversi fingere miti. Ma Gesù non se ne preoccupa. Alza la voce per dominare il tumulto e grida: «E mi avete chiesto chi io sono? Ipocriti! Dicevate di voler sapere per essere sicuri? Ed ora dite che Giovanni fu l'ultimo profeta? E due volte vi condannate per peccato di menzogna. Una perché dite di non avere mai respinto le parole dei veri profeti. L'altra perché dicendo che Giovanni è l'ultimo profeta e che voi credete ai veri profeti, escludete che io sia anche profeta, almeno profeta, e profeta vero. Bocche di menzogna, cuori d'inganno. Sì, in verità io, qui nella casa del Padre mio, proclamo che io sono più che profeta. Io ho quello che il Padre mio mi ha donato. Quello che il Padre mio mi ha donato è più prezioso di tutto e di tutti, perché è cosa sulla quale il volere e il potere degli uomini non può mettere le mani rapaci. Io ho quello che Dio mi ha donato e che pur essendo in me è sempre in Dio e nessuno può rapirlo dalle mani del Padre mio né a me, perché è l'uguale natura divina. Io e il Padre mio siamo uno». «Orrore, bestemmia, anatema!» L'urlio dei giudei rimbomba nel tempio e ancora una volta le pietre usate dai cambiavalute e dai venditori di bestiame per tenere in sesto i loro recinti sono fornitura per quelli che cercano armi atte a colpire. Ma Gesù si aderge con le braccia incrociate sul petto. È salito sopra un sedile di pietra per essere anche più alto e visibile, e di là li domina coi raggi dei suoi occhi di zaffiro. Domina ed ardeggia. È così maestoso che li paralizza. In luogo di lanciare le pietre, le gettano o le tengono in mano, ma senza avere più l'audacia di lanciarle contro di lui. Anche le urla si calmano in uno sbigottimento strano. È proprio Dio che balena nel Cristo. E quando Dio balena così, l'uomo, anche più protervo, si fa piccolo e spaurito. Penso quale mistero è nascosto nell'aver potuto i giudei essere tanto feroci nel Venerdì Santo. Quale nell'assenza di questo potere di dominazione nel Cristo in quel giorno. Veramente era l'ora delle tenebre, l'ora di Satana, ed essi soli regnavano. La divinità, la paternità di Dio aveva abbandonato il suo Cristo ed egli era nulla più che la vittima. Gesù sta così qualche minuto, poi riprende a parlare a questa turba venduta e vile che ha perso ogni prepotenza soltanto per aver visto un baleno divino. «Ebbene, che volete fare? Mi avete chiesto chi ero? Ve l'ho detto. Siete divenuti furenti. Vi ho ricordato quanto ho fatto? Vi ho fatto vedere e ricordare molte opere buone provenienti dal Padre mio e compiute col potere che mi viene dal Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? Per aver insegnato la giustizia? Per aver portato agli uomini la buona novella? Per essere venuto ad invitarvi al regno di Dio? Per aver guarito i vostri malati, reso la vista ai vostri ciechi, dato moto ai paralitici, parola ai muti, liberato gli ossessi, risuscitato i morti, beneficato i poveri, perdonato ai peccatori, amato tutti, anche quelli che mi odiano, voi e quelli che vi mandano? Per quale dunque di queste opere voi mi volete lapidare? Non è per le opere buone che hai fatto che ti lapidiamo, ma per la tua bestemmia, perché tu, essendo uomo, ti fai Dio. Non è scritto nella vostra legge: io dissi, voi siete dei e figli dell'Altissimo? Ora, se dei nominò Dio coloro ai quali parlò, dando un mandato, quello di vivere in modo che la somiglianza e l'immagine di Dio che è nell'uomo appaia manifesta, e l'uomo non sia né demone né bruto, se dei sono detti gli uomini nella Scrittura, tutta ispirata a Dio, e perciò la Scrittura non può essere modificata né annullata secondo il piacere e l'interesse dell'uomo, perché voi dite a me che io bestemmio, io che il Padre ha consacrato e inviato nel mondo perché dico sono figlio di Dio? Se io non facessi le opere del Padre mio, avreste ragione di non credere a me, ma io le faccio. E voi non volete credere a me? Credete allora almeno a queste opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. La bufera degli urli e delle violenze ricomincia più forte di prima. Da uno dei terrazzi del Tempio, sul quale certo erano in ascolto e nascosti sacerdoti, scribi e farisei, gracchiano molte voci: ma impadronitevi di questo bestemmiatore, ormai la sua colpa è pubblica. Tutti abbiamo sentito, a morte il bestemmiatore che si proclama Dio, dategli lo stesso castigo che al figlio di Salumit di Dabri, sia portato fuori dalla città e lapidato, è nel nostro diritto, è detto il bestemmiatore sia messo a morte. Gli incitamenti dei capi acuiscono l'ira dei giudei, i quali tentano di impadronirsi di Gesù e di darlo legato in mano dei magistrati del Tempio che stanno accorrendo seguiti dalle guardie del Tempio. Ma più svelti di loro sono ancora una volta i legionari che, vigilando dall'Antonia, hanno seguito il tumulto e che escono fuori dalla caserma venendo verso il luogo dove si urla. E non portano rispetto a nessuno. Le aste delle lance manovrano a dovere sulle teste e le schiene. e si eccitano a vicenda con frizzi e insulti a lavorare sui giudei. Acuccia, cani, fate largo, picchia sodo su quel tignoso licino, via, la paura vi fa puzzare più che mai. Ma che mangiate, corvacci, per essere così fetenti? Dici bene, basso, si purificano, ma puzzano. Guarda là quel nasuto, al muro che ne prendiamo i nomi. E voi, gufi, scendete di lassù, tanto vi conosciamo. Un buon rapporto avrà da stendere il centurione per il preside. No, quello lascialo, è un apostolo del rabbi. Non vedi che ha l'aspetto di uomo e non di sciacallo. Guarda, guarda come fuggono per quella parte. E lasciali andare. Per averli persuasi bisognerebbe infilarli tutti sulle aste. Allora soltanto li avremmo domati. Fosse domani. Ah, ma tu sei preso e non scappi. Ti ho visto, sai. La prima pietra è stata la tua. Ne risponderai di aver colpito un soldato di Roma. Anche questo ci ha maledetti imprecando le insegne. Ah, sì, proprio. Vieni, che te le faremo amare nelle nostre carceri. E così, caricando e scarnendo, acciuffano alcuni, mettendo in fuga altri, e i legionari sgombrano il vasto cortile. Ma è soltanto quando i giudei vedono arrestare realmente due di loro che si svelano per quello che sono. Vili, vili, vili. O fuggono schiamazzando come un branco di polli che veda calare lo sparviero, o si gettano ai piedi dei militi per supplicare pietà con un servilismo ed un'adulazione rivoltanti. Un graduato, ai polpacci del quale si attacca un vecchio grinzoso, uno dei più accaniti contro Gesù, chiamandolo magnanimo e giusto, se ne libera con una vigorosa scossa che manda il giudeo a ruzzolare tre passi indietro e grida: «Va via, vecchia volpe tignosa!» E rivolto ad un compagno, mostrando il polpaccio, dice: «Hanno unghie di volpe e bava di serpe, guarda qui, per Giove Massimo! Ora vado subito alle terme a cancellare i segni di quel vecchio bavoso!» E realmente se ne va stizzito col suo polpaccio rigato di graffi. Ho perduto affatto di vista Gesù. Non potrei dire dove è andato, per quale porta è uscito. Ho visto soltanto per qualche tempo emergere e scomparire nella confusione i volti dei due figli di Alfeo e di Tommaso, lottanti per farsi strada, e quelli di alcuni discepoli pastori intenti allo stesso lavoro. Poi anche essi mi sono spariti, e non è rimasto che l'ultimo starnazio dei perfidi giudei intenti a correre qua e là per sottrarsi alla cattura e al riconoscimento da parte dei legionari, per i quali ho l'impressione che fosse una festa poter menare sodo sugli ebrei e ripagarsi di tutto l'odio di cui si sanno gratificati.